Buongiorno a tutti. Vogliamo leggere questa mattina i primi 8 versetti del capitolo 5 di Matteo e poi approfondiremo il versetto 8. Quindi leggiamo Matteo capitolo 5 dal primo versetto al versetto 8 e troviamo scritto: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui e egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché il loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questa mattina vogliamo approfondire questo ultimo versetto: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Se diciamo di essere credenti, se diciamo che siamo credenti, la nostra vita lo dovrebbe dimostrare. Il nostro comportamento, il nostro modo di fare, il nostro modo di parlare lo dovrebbe dimostrare, perché tutto questo è visibile per tutti quelli che sono intorno a noi. È una testimonianza di quello che abbiamo nel cuore. Sappiamo dalla parola di Dio che il Signore ci vede, il Signore ci osserva in tutto quello che noi facciamo. Oggi troviamo diversi produttori delle macchine fotografiche, diversi produttori dei telefonini più diciamo, moderni, che sono arrivati ai livelli molto alti, stanno realizzando delle fotocamere che riescono a riprendere a 180 gradi. 180 gradi vuol dire da sinistra a destra, non solo in avanti. È un grande progresso questo. Ma non arriveranno mai a livelli del nostro Signore, del nostro Padre Celeste. Salmista Davide descrive nel Salmo 139, dal primo verso al verso 5, la conoscenza di Dio nel confronto dell'uomo. E arrivando al versetto 5 del capitolo 139, dice proprio così: tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. Tu mi circondi. Il Signore è tutto intorno a noi. Tu mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. L'occhio del Signore, gli occhi del Signore non vedono soltanto in avanti o fino a 180 gradi quello che noi siamo, quello che noi facciamo, ma vede a 360 gradi tutto intorno. Vuol dire che in tutte le direzioni siamo osservati, sa tutto di noi, ma non solo, come dice il versetto, e poni la sua mano su di me. Vuole benedire la tua vita, perché sei prezioso davanti agli occhi di Dio. E qui possiamo vedere brevemente alcuni esempi di persone che pensavano di essere apprezzati da Dio, visti da Dio, ripresi da Dio, facendo delle cose che loro volevano far vedere. Uno di questi è la parabola del fariseo e pubblicano, dove noi troviamo due tipi di preghiera. Fariseo elenca tutto quello che lui fa, va a tempio, fare una cosa giusta, pregare Dio, elenca tutto quello che lui fa, che dà la decima, che fa del bene, tutto quello che lui fa, dice: io non sono come questo pubblicano. Il pubblicano non riusciva a alzare gli occhi verso il cielo, dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. L'occhio del Signore, su quale dei due si è fermato? Quale preghiera è stata accettata dal Signore? Vediamo come il Signore apprezza l'umiltà e non l'orgoglio. Poi un altro esempio è la parabola dei 10 lebbrosi. Questa malattia era una delle peggiori che esisteva. Non descriviamo i dettagli perché è una cosa molto, molto brutta. Tutti i 10 lebbrosi vengono guariti. Il Signore guarisce questi 10 lebbrosi. Indietro torna solo uno per ringraziare Dio, per glorificare Dio. L'occhio del Signore si ferma su colui che esprime la gratitudine. Non sono stati tutti 10 guariti? Uno solo riconosce, dà gloria a Dio per quello che è successo. Un'altra parabola è quella del ricco e della vedova. Il ricco va sempre a fare la sua offerta, va sempre a fare la sua offerta nel tempio. E lì ci stava tipo un imbuto di rame che era creato proprio appositamente per questo, e lui sta buttando lì dentro i suoi spiccioli che aveva cambiato prima di arrivare. E fa un grande rumore, un rumore che viene sentito da tutti quelli che stavano intorno. Gesù vede anche la vedova che sta vicino e che dona i suoi ultimi 2 denari, che valgono di più di tanti quelli che ha buttato il ricco. L'occhio del Signore vede e apprezza proprio il suo dono fatto con tutto il cuore, che ha dato tutto quello che lei aveva, con tutto il cuore. E il Signore guarda lì e apprezza lì quel gesto. Davanti agli occhi di Dio nulla si può nascondere. E Davide continua nel versetto 6 del capitolo 139 dicendo: la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivare. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Da nessuna parte. Dio ci conosce, Dio ci circonda, sa quello che noi facciamo, sa che quello che noi pensiamo. Non possiamo nasconderci da Lui. E siamo chiamati a vivere una vita che onora Dio. Beati quelli, i puri di cuore, perché vedranno Dio. Può succedere che qualche volta facciamo delle azioni che non ci piacciono e dopo ci chiediamo: come mai mi sono comportato così? Come mai ho agito così? Come mai ho potuto dire questa cosa? Siete mai chiesti qualche volta, dopo che avete fatto un'azione che non vi è piaciuta, chiedendovi perché mi sono comportato così? Che non è un buon comportamento. Ultimamente vediamo nei telegiornali o anche in TV diversi temporali che provocano grandi problematiche alle popolazioni, ma anche alla vegetazione. Dopo un violento temporale, un grandissimo albero cade. La parte esteriore di questo grande albero sembrava tutto a posto. Ma dopo un esame più da vicino e attento, l'albero all'interno era marcio perché era stato mangiato da tanti piccoli vermi. Quindi la caduta e la fragilità di questo grande, gigante albero non fu causata dal temporale, così all'improvviso, ma dal momento che quei vermi presero dimora del centro, nel cuore dell'albero. Le nostre cadute spirituali non sono causate all'improvviso, ma da quei peccati, da quei vermi che abbiamo permesso di abitare nei nostri cuori. In questo versetto che abbiamo letto vediamo 3 aspetti molto importanti nella nostra vita cristiana: la purezza, la parte del corpo da purificare, il privilegio dei puri di cuore. I beati, i puri. Cosa significa essere puri? Nella Bibbia, facendo riferimento a quello che la parola di Dio ci lascia, vediamo che quando si parla di purezza si riferisce alla purezza sacrificale alla purezza cerimoniale e alla purezza morale e comportamentale. Sacrificale si riferisce che Dio, tramite i sacrifici degli animali, nell'Antico Testamento, troviamo questo, purificava l'offerente dei peccati. Poi questi sacrifici fecero posto al sacrificio perfetto di Cristo, che troviamo in Tito 2, capitolo 2, verso 14, che leggeremo più in avanti. Poi c'è una purezza cerimoniale, molto cara ai farisei, dovevano lavarsi sempre le mani, dovevano essere sempre le mani pulite, perché era un segno di purezza. Poi troviamo la purificazione morale, in Isaia capitolo 1, dal versetto 16 al 17, ma nel nostro testo indica tre aspetti, tutti collegati tra di loro. Indica la santità, indica l'integrità e la sincerità. La parola puri originalmente voleva dire semplicemente pulito, veniva usato per i vestiti sporchi che venivano lavati, quindi che diventavano puliti. Infatti la stessa parola è usata in Matteo capitolo 27 verso 59 per indicare il lenzuolo pulito con cui Gesù è stato avvolto nel momento del suo seppellimento. Per puro si intende essere pulito in un senso spirituale dalla contaminazione e dalla colpa del peccato. E chi può fare questo se non Signore Gesù? Noi vediamo che Cristo purifica i cuori. Tito capitolo 2 verso 14. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo. Ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Gesù purifica i nostri cuori dai peccati. Il puro di cuore si trova in questa condizione grazie al sacrificio del Signore Gesù. Grazie a Gesù tutti i veri credenti sono chiamati santi e sono santi. Ha fatto un'azione che voleva fare, non è stato obbligato a farlo. Per chi lo ha fatto? Per noi, per me, per te. Per riscattarci e purificarsi un popolo. Avrebbe potuto creare dei servi ubbidienti e non dare se stesso, ma non l'ha fatto. Perché è misericordioso. Abbiamo visto la scorsa volta, nella presentazione, nella predicazione di Marcello. Ha dimostrato la sua misericordia nel confronto dell'uomo perduto, dando un'altra possibilità. Gesù ci ha dato un'altra possibilità di salvezza, e questa grazie al sacrificio del Signore Gesù. Siamo chiamati a purificarci. Essere puri di cuore non significa perfezione assoluta, nel senso che un discepolo di Cristo non esiste che è perfetto. Non lo troveremo da nessuna parte. Significa essere coscienti che siamo peccatori e lavoriamo nella nostra santificazione. Il credente in Gesù è santo, quindi davanti a Dio chiamato a essere santo e a santificarsi. Un vero credente che è stato purificato attraverso il sangue del Signore Gesù lo dimostrerà nella vita pratica. Quello che ha dentro si vedrà fuori. Isaia, troviamo scritto nel primo capitolo, dal verso 16 al 17, lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi, dice il Signore, la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi Paolo ai Corinzi scrive, poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Secondo Corinzi capitolo 7 verso 1. I puri di cuore indica anche l'integrità. L'integrità è essere completo in tutte le sue parti, che non è diviso dentro, indica una fedeltà assoluta verso Dio. Le persone che sono puri di cuore sono quelle persone in cui l'unico interesse è quello di servire Dio, di conoscere Dio, di fare la volontà di Dio. Questo versetto ha un sfondo anche nell'Antico Testamento, Salmo 24, da verso 5, da 3 a 5. Chi salirà sul monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il prossimo di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia da Dio della salvezza. La comunione è possibile se c'è santità e integrità, dice la parola di Dio. Che non eleva l'animo a vanità si riferisce a servire idoli. Abbiamo visto questa mattina che cosa vuol dire idoli, cose che noi adoriamo ma che non possono farci nulla, che le persone pensano di poter adorare ma non possono rispondere. Quindi vediamo un cuore consacrato solo a Dio, che non è diviso con gli idoli. Ma nella parola di Dio troviamo esempi di persone che erano con il cuore doppio, e la parola di Dio ci ha lasciati scritti affinché noi possiamo comprendere che sono cose che non piacciono a Dio. I Samaritani erano un popolo misto tra i giudei e i pagani. La loro caratteristica che era, come dice il secondo re, capitolo 17, che temevano Dio, quindi avevano timore di Dio, ma nello stesso tempo servivano gli idoli, i giudei. La storia di questo popolo di Israele è stata accompagnata da questa doppiezza d'animo. Nell'Antico Testamento succedeva che il popolo tradiva Dio con gli idoli, come uno che è sposato e ha un amante. Già nella famiglia di Giacobbe vi era idolatria. Genesi capitolo 35 verso 2. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Quindi anche questo popolo era contaminato, e questa cosa non piaceva a Dio. Giosuè capitolo 22 17: è forse poca cosa per noi il peccato commesso a Peor, del quale fino a oggi non ci siamo purificati, e che attirò quel flagello sulla comunità del Signore? Che cosa era successo a Peor? Il popolo di Israele si unì alle donne moabite e poi offrirono sacrificio ai loro dei e si prostrarono davanti a loro. Hanno commesso idolatria, lo chiama la parola di Dio. La parola di Dio è molto chiara riguardo questo. Hanno commesso idolatria, adulterio spirituale, e l'ira di Dio si accese contro di loro. Il loro cuore si era diviso, non furono integri. Se il tuo cuore è diviso, nel senso che non è al 100% per il Signore, non sei integro davanti a Dio. Non sei un puro di cuore, come dice la parola di Dio. Oggi gli idoli possono essere i soldi. Oggi gli idoli possono essere una persona, qualsiasi cosa, o qualcuno che prende il posto di Dio. Il puro di cuore significa anche sincerità. La parola puro era anche usata per indicare il latte o il vino che non erano mischiati con l'acqua. Quindi erano sinceri, erano così, non erano alterate. Quindi possiamo dire che il puro di cuore significa essere onesti e limpidi davanti a Dio. Significa essere veri credenti che si dimostrano con la coerenza. Quindi significa non essere ipocriti. Quello, per capirci, che avevano quello che facevano i farisei era che curavano la parte esterna, e Gesù va a combattere contro di loro su questo, mentre dentro ci stava tutta un'altra cosa. Matteo capitolo 23, da versetto 25 a 28: guai a voi, dice la parola, Gesù che parla, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi o farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e iniquità. Qui Gesù prende questo esempio degli utensili usati per la cerimonia di purificazione per ammonire l'ipocrisia dei farisei, che erano più preoccupati per la parte esterna, per l'estetica, per apparire in un certo modo, ma erano mancanti nella purezza morale. Se non vogliamo essere ipocriti, e quindi se vogliamo essere puri di cuore come ci chiede la parola di Dio, la natura interiore deve corrispondere con quanto dimostriamo e professiamo esteriormente. I puri di cuore sono lo stesso all'interno come all'esterno. Non puoi adorare Dio e puoi fare quello che ti pare. Non puoi dire una cosa mentre nel cuore ne hai un'altra. Questa è ipocrisia e il Signore non piace ipocrisia e non può vedere questo. Inoltre, quando la domenica mattina veniamo in chiesa per adorare Dio, non dobbiamo prepararci per altre cose, anche se sono importanti, ma dobbiamo portare un cuore preparato, preparare il nostro cuore, portare un cuore pieno di gratitudine, presentare noi stessi. Isaia 29,13, il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che comandamento imparato dagli uomini. Dio guarda nel nostro cuore e lo conosce bene. Dio guarda nel mio cuore e lo conosce bene, così come guarda anche il tuo cuore e lo conosce bene. Non possiamo prendere in giro Dio. L'occhio di Dio vede oltre quello che tu vuoi far apparire, come il fariseo, come il ricco, voleva far vedere che sono belli, che riescono a fare delle cose. Ma il Signore leggeva dentro il cuore. Seconda parte, la parte del corpo da purificare, beati i puri di cuore, lo dice proprio il versetto. La parte del corpo che dobbiamo, dove siamo chiamati a essere puri, è il cuore. Che cosa è il cuore? La Bibbia mette molto enfasi sul cuore, mentre i farisei, le persone religiose del tempo di Gesù, mettevano enfasi sull'esteriorità. Il cristianesimo non è solo una questione di condotta o di aspetto esteriore, o solo dottrina, è una questione soprattutto di cuore. E Gesù è qui che vuole toccare l'identità di cuore, riassume tutta la natura interiore dell'uomo in opposizione alla parte esterna. Il cuore è la sede delle energie collettive dell'uomo, il centro della vita personale. Possiamo dire che è la sede intellettuale, la sorgente dei pensieri e della riflessione, la sede della volontà, la sede emotiva. Quindi il cuore indica l'uomo nella sua totalità, da dove proviene la forza e la funzione spirituale, dove Dio si manifesta. Infatti è nel cuore che Cristo abita, Efesini capitolo 3, versetto 17, e dove mette il suo spirito. E nel cuore è la sede del timore di Dio, e nel cuore che Dio ha scritto le sue leggi, Ebrei capitolo 8 verso 8, e nel cuore che riceviamo la parola di Dio, e dove dobbiamo scrivere gli insegnamenti di Dio. Quindi noi dobbiamo essere puri nella totalità del nostro cuore. Non possiamo avere un cuore diviso. Pensieri, dobbiamo essere puri nella totalità del nostro essere, dei nostri pensieri, nelle nostre motivazioni, nei sentimenti. In altre parole, in tutto, anche quelli che altri non vedono. Il cuore è importante per Dio. Dio guarda nel cuore e l'uomo ha l'apparenza. È scritto in 1 Samuele capitolo 16 verso 7. Dio guarda nel cuore e l'uomo ha l'apparenza. Dio prova e scruta i cuori. Dio vuole essere amato con tutto il cuore, Matteo 22, 37, ed è con tutto il cuore che noi siamo chiamati a servirlo. Dio vuole il tuo cuore. Dio, chi lo cerca con tutto il cuore, lo trova. Geremia, capitolo 29, verso 13. Chi lo cerca con tutto il cuore, lo troverà. Dio non si nasconde. Ancora vediamo che Dio esorta il suo popolo a circoncidere il loro cuore. Deuteronomio capitolo 10 verso 16. Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro cuore. La circoncisione era una pratica che si faceva ai neonati maschi all'ottavo giorno come segno del patto tra il popolo di Israele e Dio, di appartenenza a un popolo di Dio, ma aveva anche un significato spirituale nel purificazione e obbedienza a Dio. Dio non si fa non si accontenta di una religiosità superficiale, esteriore e formale. Dio è interessato al nostro cuore. L'interesse primario di Dio è nel cuore. Stiamo bene attenti e non trascuriamo questo fatto importante. È giusto che tu ti professi cristiano, che leggi la Bibbia, che preghi, ma cosa hai nel cuore quando fai tutto questo? È giusto che come cristiano che tu non perda mai un culto la domenica o durante la settimana, ma cosa hai nel cuore quando ti presenti davanti a Dio? Quali sono i tuoi sentimenti? Quali sono le tue motivazioni? Il tuo cuore è a posto davanti a Dio in tutti i giorni? Il cuore è importante anche per il nostro comportamento. I psicologi si chiedono se il comportamento umano è determinato da processi interni alla persona o da eventi esterni. Come dire, siamo attivi, cioè siamo responsabili delle nostre azioni, o passivi, nel senso che subiamo gli eventi del mondo. Vale a dire che la colpa è degli altri. Quello che vediamo nella Bibbia è che noi siamo responsabili delle nostre azioni. Non è il prossimo, non è chi sta vicino a te che è responsabile di quello che stai facendo tu. E qui troviamo i Proverbi capitolo 4 verso 23. Un bellissimo versetto che dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Custodire indica sorvegliare. Siamo chiamati a sorvegliare, a proteggere. E questa parola veniva indicata per le torri di guardia, per le sentinelle, in Secondo Re capitolo 17 versetto 9. Il cuore è il centro operativo che determina il nostro comportamento e quindi il comportamento morale. Nel cuore c'è la sorgente del nostro comportamento. Da quello che abbiamo nel cuore sarà il nostro comportamento esterno. Gesù dice che ciò che rende l'uomo impuro è ciò che esce dall'uomo. il peccato. Gesù ha sviluppato il concetto di purità nella lotta contro i farisei, contro la loro purità esteriore. Nel capitolo 7 di Marco vediamo questo. I farisei si lamentavano con Gesù per i suoi discepoli che mangiavano con le mani impuri. Gesù dice che non è qualcosa dall'esterno che ci contamina, ma qualcosa che abbiamo da dentro, dal cuore che contamina l'uomo. Il nostro comportamento nasce dal cuore. Il privilegio dei puri di cuore, il puro di cuore, dice il versetto di questa mattina, vedrà Dio. I puri di cuore vedranno Dio. Nel 1982 un giornale, Los Angeles Times, ha riportato la storia di una persona, Anna Mae Penica, non so se si legge proprio così, di 62 anni, che era stata cieca dalla nascita. A 47 anni si sposò con un uomo che ha incontrato in una classe dove si studiava il Braille, la scrittura dei ciechi. Per i primi 15 anni del loro matrimonio lui vedeva per entrambi, fino a quando anche lui perse completamente la vista. Anche se la signora Anna non aveva mai visto il verde della primavera o l'azzurro del cielo invernale, il loro matrimonio era caloroso e allegro. Ma nel mese di ottobre 1981 un dottore molto famoso ha seguito un intervento chirurgico per rimuovere la cataratta congenita rara del suo occhio sinistro. E la signora Anna finalmente vide per la prima volta in assoluto. La sua prima cosa che disse era che tutto era molto più grande e più luminoso di come lei immaginava. Da quel giorno in poi, svegliarsi sarebbe stata una gioia. Non avrebbe più avuto difficoltà di riempirsi un bicchiere di acqua, ma soprattutto come poteva essere meravigliata guardando dalla finestra la natura che ci circonda, guardando il tramonto, guardando l'oceano, gli uccelli che volano. Il dono della vista è meraviglioso e il Signore ci ha dato questo dono, ci ha dato questa benedizione di vedere, e noi non ringraziamo per le cose che abbiamo pensando che sono scontate. I puri di cuore vedranno Dio. Sarà, questa è una certezza per i credenti. In Giobbe capitolo 19 verso 25-26 sappiamo che Giobbe ha sofferto molto, e troviamo questo verso in cui lui fa una dichiarazione: ma io so che il mio Redentore vide e che alla fine si alzerà sulla polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Giobbe, con tantissimi anni prima, aveva questa speranza che un giorno lui vedeva Dio. Vedere Dio è un grande privilegio. Se sei stato salvato da Gesù, sei un vero discepolo e un giorno vedrai Dio faccia a faccia. Nell'antichità, in Oriente, raramente si vedevano i monarchi. Più raramente questi erano avvicinati dai loro sudditi. Perciò stare davanti al re e vedere le sembianze era considerato un grande onore. Vedere Dio è un grande onore, ma non lo possiamo ancora vedere qui, perché Dio ha una luce inaccessibile all'uomo, che l'uomo non può vedere e vivere. E dove troviamo questo scritto? Nella parola di Dio. Quando Mosè chiese a Dio di vedere la sua gloria, Dio gli rispose, Esodo capitolo 33 verso 20, tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Così ancora Paolo a Timoteo dice, al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza, nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano l'onore e la potenza eterna. Noi, con questi occhi nel presente, non possiamo vedere la faccia di Dio perché è avvolto da una luce molto inaccessibile. Ma il puro di cuore, dice la parola, sarà nella presenza di Dio. Quante volte abbiamo avuto ospiti, a caso siamo stati ospitati per uno o due giorni da qualcuno, ma poi si riparte, si ritorna a casa. Il credente non solo vedrà Dio, non sarà ospite di Dio per qualche giorno, ma saranno sempre con Lui per l'eternità. E queste sono le promesse di Dio, veritiere. Saremo nella presenza di Dio. 1 Corinzi capitolo 13 verso 2, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia, ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Un giorno lo vedremo come Egli è. Vedete, 1 Giovanni capitolo 3 verso 1, da 1 a 3, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, si purifica come Egli è puro. Arriverà un giorno in cui vedremo Dio faccia a faccia. Di sicuro sarà un momento molto, molto bello e noi godremo della Sua presenza per l'eternità. Si dice che Michelangelo, quando pitturava gli affreschi sul soffitto della Cappella Sistina, curava ogni dettaglio con grande attenzione, tanto da impiegare molte ore. Un suo amico gli domandò perché tanta cura, tanto nessuno avrebbe notato le imperfezioni da una distanza così considerevole. Michelangelo rispose, io lo voglio. Michelangelo voleva fare le cose fatte bene, indipendentemente degli altri. Anche se gli altri non vedono ciò che hai nel tuo cuore, il Signore ci invita a avere un cuore puro. Tu vuoi avere un cuore puro? Come puoi purificare il tuo cuore? La parola di Dio è molto, molto chiara. Chiedendo al Signore che nella luce della Sua parola ci aiuti a vedere il modo onesto e chiaro dentro di noi. Se nel tuo cuore è questo desiderio sincero, il Signore ci aiuterà a vedere ciò che abbiamo dentro il cuore. Come puoi purificare il tuo cuore? Confessando i nostri peccati, confessando i tuoi peccati a Gesù, per fede, perché Dio ci purifica mediante il sangue di Gesù. Abbiamo letto Tito capitolo 2 verso 14. Come puoi purificare il tuo cuore? Fai tutto il possibile per mantenere il pulito il tuo cuore. Come puoi purificare il tuo cuore? Mediante la preghiera. Dopo leggiamo Salmi capitolo 51. Da 5 a 10. Ecco, io sono generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, purificami con il soppo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, esulteremo queste ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Dopo aver peccato, Davide chiede di essere purificato e di avere un cuore puro. Mediante la parola, nella misura in cui la parola di Dio abita in noi e noi siamo sottomessi, saremo purificati. Mediante la mortificazione di tutto ciò che non glorifica Dio, Romani capitolo 8 verso 13. Per mortificazione si intende mettere a morte ogni forma di peccato, praticamente vigilando e pregando contro quelle tendenze peccaminose. Come quella donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, guarì per fede nel momento in cui toccò la veste di Gesù. Noi dobbiamo avvicinarci al nostro Signore e chiedere perdono, chiedere l'aiuto per ottenere quella forza di cui abbiamo bisogno per vincere il peccato. Il peccato è una cosa seria e non dobbiamo sottovalutarlo, lo dobbiamo tenere all'occhio. Niente non succede per caso, niente non succede per caso, manco sentire la parola di Dio che ci parla al cuore. E questa mattina il Signore ci vuole focalizzare i nostri pensieri per il suo piano della salvezza. Dio ha preparato un'opportunità unica. Il Signore ha fatto tutto quello che poteva fare per l'uomo peccatore. Ha accettato di venire su questa terra e si è fatto conoscere, ha istruito dei discepoli dando loro una missione importante di portare il Vangelo fino alla fine dell'estremità della terra. E così come leggiamo nella parola di Dio, Gesù ha dato la sua vita per ciascuno di noi. E nel Vangelo di Giovanni, a capitolo 3, verso 16, da 16 a 18 leggiamo: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il Signore ha fatto all'uomo peccatore un dono molto speciale, il suo unigenito figlio, dimostrando la sua misericordia nel confronto dell'uomo. E vediamo che il versetto non si ferma solo a questo: Dio ha dato il suo figlio, ma dice la motivazione, affinché chiunque crede in lui. Chiunque crede nell'opera del suo figlio, e questo è essenziale, questo è molto importante per noi, per me e per te, credere in lui, non perisca ma abbia vita eterna. Il versetto che oggi abbiamo approfondito dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Vuoi far parte anche tu da questa categoria di persone? Vuoi incontrare Dio non come giudice ma come Padre Celeste? Oggi hai questa opportunità di confessare i tuoi peccati a Lui, di chiedere il perdono per i tuoi peccati, di accettare nel tuo cuore il Signore Gesù come Salvatore e Signore della tua vita. Il Signore ci esorta a vivere una vita secondo la Sua parola. Ci esorta a vivere una vita avendo un cuore puro. E chi altro può purificare questo cuore se non il suo sangue, il sangue del suo figliolo? Vogliamo ringraziare, Signore. Signore, vogliamo lodare Te, vogliamo ringraziare Te per questa mattina, per questo tempo, per questa opportunità che abbiamo, Signore, di conoscere dalla Tua parola qual è la Tua volontà per ciascuno di noi. Signore, questa mattina ci hai ricordato quanto è importante non essere di doppio animo, quanto è importante, Signore, avere un cuore pulito, un cuore puro che onora a Te, Signore. Aiutaci, Signore, che nel nostro cammino, quello che abbiamo dentro, lo dimostriamo fuori. Aiutaci a stare lontani da ogni forma di ipocrisia, che veramente, quando diciamo di amare, che sia amore, Signore, quando diciamo di voler bene, che sia voler bene veramente. Signore, vogliamo ringraziarti perché ancora oggi la Tua parola ci modella, ancora oggi la Tua parola ci trasforma, ancora oggi, Signore, Tu stai chiamando a Te le persone che non Ti conoscono, affinché possano avere questa grande opportunità di essere salvati. Ti preghiamo di operare Tu, Signore, di purificare Tu, Signore. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo. Nel nome di Gesù. Amen.